Buongiorno e benvenuti al WikiLeaks Podcast, formato sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io, e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lore, ciao a tutti.
Tornata alla premiata ditta Lorenzo e Lorenzo sul nostro gruppo WikiLeaks, che ci hanno sempre detto di sponsorizzare un po' all'inizio del podcast. Hanno detto che la premiata ditta LL, Lorenzo e Lorenzo, è meglio del nuovo post di Fedez, quindi dovremmo fare un podcast anche per parlare di quel podcast, però vabbè, oggi abbiamo un altro tema, dai, un po' più connesso agli investitori.
E rimaniamo focalizzati sugli
investitori, quelli che cerchiamo di servire da mesi, sì sì. Dicevi Lore, scusa, ti ho interrotto.
Rimaniamo focalizzati sul nostro, insomma, ecco, già abbiamo molto a cui pensare da divulgare, quindi ecco.
Adesso abbiamo fatto pubblicità al podcast di Fedez. Ecco, magari andate a scrivere sotto i suoi commenti di venire a ascoltare il nostro invece, che qua c'è la vera roba, l'informazione vera, completamente indipendente da banche e altri poteri forti, tranne Planix, il nostro sponsor, il nostro corso. Siamo noi i poteri forti. Peccato che non ci abbiano ancora invitato a Davos. Vabbè, ma un argomento per un'altra volta questo. E oggi però, anzi, abbiamo sempre detto che facciamo questo podcast per gli investitori un po' di tutti i giorni, invece oggi abbiamo deciso di farne uno solo per i super ricchi. Quindi se non avete almeno 10 milioni di euro, niente, non vi vogliamo. No, non è vero. Però parliamo di investimenti alternativi, che secondo quella che è la nostra opinione, molto spesso sono investimenti che devono preoccupare solo le persone con un capitale piuttosto importante. Quindi abbiamo usato questa cifra di 10 milioni, potrebbe essere anche un po' di più, un po' di meno, però quella è un po' la nostra opinione, partiamo magari già così spoilerando. Però esistono periodi in cui gli investimenti alternativi vengono un po' visti con golosità da tutti, anche dall'investitore della strada, come potremmo chiamarlo, l'investitore medio, il risparmiatore medio. C'è sempre tanta curiosità in giro e soprattutto in momenti particolari, come un po' il 2022-2023, il periodo che stiamo vivendo adesso con l'inflazione che si è alzata, c'è sempre un po' la voglia di andarsi a cercare qualcosa di nuovo, perché quando si vede che il mercato delle azioni è in discesa, quello delle obbligazioni sta perdendo, le criptovalute, che sono un asset alternativo, però è un po' più finanziario, peggio che andare di notte, c'è la voglia di andare a cercare qualcosa di nuovo dove andare a mettere i propri soldi. In questo podcast analizzeremo un po' gli investimenti alternativi, dividendoli per categorie, qualcuno l'abbiamo già visto in episodi precedenti, quindi vabbè, faremo i rimandi. E poi andremo un po' a spiegare, magari non proprio per tutti nel dettaglio, ma su quali più importanti, quali potrebbero essere alcune, diciamo così, possibilità interessanti per averli nel proprio portafoglio di investimenti più generale, quali sono meglio da evitare e un po' un'analisi di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di avere questo tipo di prodotti in un portafoglio di investimento, oltre un po' al nostro consiglio finale, se vale la pena o meno perderci il sonno. Però, non lo so, tu Lore, qualche investimento alternativo? Leggevo che tanti giovani italiani hanno l'oro fisico, quindi sei uno di loro.
No, io sono un tradizionalista, quindi tra l'altro mi sorprende, ecco, dato che i giovani siano particolarmente legati all'oro fisico, magari quando si parla di giovani investimenti alternativi, più che mai di solito si pensa a criptovalute simili, dove tendenzialmente si segue un po' di più l'onda e la moda. Comunque io sono tradizionalista e lo 0% del mio patrimonio personale è in asset alternativi, quindi per ora sono il boomer della situazione, mi tengo la parte tradizionale di portafoglio, PAC, investimenti proprio classici, e per ora mi fido di quelli. Quando
nel mi tempo sento giovane capitali, dentro con il mio mini portafoglio cripto, allora
con capitali più importanti penserò ad altro, ma per ora sono focalizzato sulla sostanza. Ecco,
quindi no, non fate come me che predico bene e razzolo male, fate come Lorenzo Volpi, soprattutto se siete giovani, investite focalizzati su noiosi investimenti come ETF attraverso sistemi rodati come il PAC, e poi aumentate, diciamo così, il vostro capitale umano facendo carriera. Però vabbè, oggi siamo qui per parlare di altro, quindi cominciamo magari dal dare una definizione, perché è uno di quei classici casi in cui non tutti sono d'accordo su che cos'è un investimento alternativo. Per definirlo come alternativo, un investimento deve essere un qualcosa che è diverso rispetto a qualcosa d'altro. Cos'è qualcosa d'altro? Noi parliamo spesso di azioni, obbligazioni, eccetera, quindi parliamo dei prodotti finanziari più tradizionali. Possiamo quindi usare una definizione abbastanza estesa dove gli investimenti alternativi sono tutti quegli asset o tutte quelle cose che non rappresentano investimenti finanziari tradizionali. A parte questo, che diciamo copre il 99% della definizione degli investimenti alternativi, abbiamo comunque deciso di fare una piccola eccezione. C'è un asset che qualcuno può considerare addirittura un investimento alternativo, ma noi non lo vogliamo considerare come tale. Stiamo parlando dell'immobile, il mattone, comprarsi casa, eccetera. Un po' perché l'abbiamo già trattato in altri podcast, quindi per chi è interessato abbiamo podcast, articoli sul nostro sito, quindi si può andare a vedere quelli. Ma dall'altro mi fa quasi un po' ridere definirlo come un investimento alternativo quando nel caso degli italiani è praticamente l'investimento principale. Dati alla mano di Banca d'Italia, la ricchezza degli italiani è per una cifra che varia sempre un po', ma è tra il 55 e il 60% investita in immobili. Quindi non ha molto senso chiamarlo investimento alternativo, anche
l'investimento alternativo è quello tradizionale, finanziario, confronto, ecco.
Sì, assolutamente. Però ecco, diciamo che tutto il resto poi vale come investimento alternativo. Cos'è tutto il resto? Si può andare alle robe un po' più estrose come i francobolli, opere d'arte, quindi tutto quello che è il mondo del collezionismo, auto d'epoca, vini piuttosto che whisky pregiati, al mondo finanziario alternativo, quindi potrebbero essere criptovalute, NFT, ne abbiamo un po' parlato, non a livello super tecnico, però perlomeno per dare le basi in vecchi podcast, anche qui ne parleremo un pochino oggi più per vedere come sta andando, però per le parti un po' più di spiegazione vi rinvitiamo a vedere quelli, riascoltare meglio, e in più magari, non so se forse addirittura anche derivati, piuttosto che qualcosa, opzioni, possono quasi essere catalogati come investimenti alternativi, anche se forse li metterei più come speculativi, non saranno comunque il centro del podcast di oggi. Qual è uno dei tuoi preferiti tra tutti questi, Lore?
Ma allora, devo dire che personalmente non sono, come detto appunto, l'amante principale di queste realtà, però per certi versi mi interessa e mi affascina abbastanza a livello magari di impatto che può avere quel genere di investimenti alternativi, che poi, come ho detto, alternativi fino a un certo punto, che però valgono anche come rivoluzioni tecnologiche e quant'altro. Quindi di per sé anche magari il mondo delle criptovalute, per come era nato nelle intenzioni, potrebbe essere uno di quelli che mi interessava di più. Il problema è che poi, appunto, quello che succede quando si prende fin troppo la nomea di investimento alternativo e si guarda solo ad un certo progetto, ad una certa realtà con finalità di investimento, è che si rischia anche di perdere proprio il senso originario dell'investimento, quindi magari non ci si focalizza più sull'investire in qualcosa per le prospettive effettivamente che può avere a livello di evoluzione, ma nell'attesa di un greater fool, cioè potremmo dire uno scemo più di noi che compri la stessa cosa. Esatto, e quindi il rischio anche in certi casi degli investimenti alternativi è che magari facciano perdere anche un po' la cognizione su quello che era effettivamente il valore in sé, ecco, dell'oggetto, quindi magari rispetto a, diciamo, attirano anche in questi casi poi un pubblico di inesperti o di poco interessati alla materia. Però diciamo che comunque sia, quando rimane la possibilità in cui l'investimento diventa anche un modo per foraggiare sviluppo tecnologico ed evoluzione, allora in quei casi sono abbastanza fan dell'investimento alternativo, se ovviamente fatto con le giuste risorse, consapevolezza e capitali.
Quindi niente collezionismo, no? Non sei per gli investimenti alternativi, diciamo che si possono toccare.
Lì diciamo che la questione di esperienza e competenza necessarie sono talmente superiori che veramente lo vedo come un'attività particolarmente di nicchia. Però in quei casi, se si ha una passione peculiare specifica, magari si può vedere anche l'investimento alternativo non solo con finalità di guadagno e apprezzamento, ma anche come valore intrinseco degli oggetti in sé, quindi magari il collezionismo, vederlo anche come una parte di acquisti che potrebbero avere il bonus di rivalutarsi nel tempo. Ed effettivamente qui, se dedichiamo la giusta quantità di risorse a questi aspetti, può, ecco, veramente arricchirci, ma non per forza finanziariamente, ma proprio come passione. Ecco, se siamo appassionati d'arte, di vino, qualsiasi cosa, possiamo considerare questi asset in senso anche un po' più ampio, in senso lato, ecco.
Assolutamente, magari facciamo così allora, visto che hai citato comunque il mondo delle cripto, quindi ci siamo spostati un po' sui finanziari, possiamo partire da quelli, che sono anche quelli un po' più atipici perché appunto magari non si toccano, mancano tutti gli elementi classici del collezionismo, possiamo includere in questi anche il private equity, quindi la possibilità di andare a investire in società non ancora quotate, è una forma di investimento alternativo. Analizzare quelli e poi analizzare dopo i cosiddetti collectibles, le cose collezionabili, perché hanno delle dinamiche diverse e secondo me si prestano anche un pubblico diverso In entrambi i casi sarà sempre abbastanza ristretto, però hanno delle caratteristiche diverse. Di solito le persone che vogliono andarsi a comprare quote di una società piuttosto che cripto, che sono comunque dei token relativi a un determinato progetto, quindi è un po' più una scommessa di business rispetto a uno che si compra il Rolex nuovo dopo essersi fatto le sue ricerche. Detto questo, per quanto riguarda gli investimenti, diciamo così, finanziari alternativi, quali sono alcuni dei vantaggi che potrebbero avere? In teoria, cioè, o meglio anche in pratica l'hanno fatto, questo vale comunque per tutti gli investimenti alternativi, c'è una sorta di differenziazione dei rendimenti tra quello che succede sui mercati finanziari più tradizionali e come si comporta il prezzo degli asset alternativi. Il caso più classico è quello delle cripto. È vero che in realtà, se vogliamo essere i pignoli, c'è una sorta di correlazione che quando il mercato azionario va bene, le cripto vanno meglio, quando il mercato azionario va peggio, le cripto vanno peggio. Quindi c'è un po' in realtà la percezione anche suffragata dai dati che le cripto siano un cosiddetto asset risk on, che quando le cose vanno bene va meglio, quando le cose vanno male va peggio. Ma in realtà ci possono essere altre situazioni, magari investimenti in alcuni settori particolari, alcuni token piuttosto che alcune cripto particolari, che effettivamente si comportano in un modo un po' diverso rispetto a quello che è l'andamento dei mercati finanziari in generale. E questa ragione è una delle ragioni che di solito spinge le persone ad investire in investimenti alternativi di qualsiasi tipo, perché questo ragionamento vale anche per i collectibles. Cos'è però il punto? Beh, se ci pensiamo un attimo, è davvero il classico ragionamento che può essere applicato da persone che hanno 5 o 10 milioni di euro da parte, se non addirittura di più, centinaia di milioni di euro. Con tutto il bene posso volere a qualcuno che ha 20.000 euro sul conto corrente, davvero deve stare a pensare di mettere 1.000 o 2.000 euro nel vino, piuttosto che nella cripto, piuttosto che andarsi su uno di quei siti dove puoi fare degli investimenti in società non quotate. Non ha senso, ci sono comunque soldi molto piccoli che si possono recuperare da altre fonti più importanti, come il capitale umano, su cui abbiamo fatto un altro podcast. Ed è una delle ragioni per cui quello che in teoria è uno dei vantaggi più grossi degli investimenti alternativi per chi ha un patrimonio importante è in pratica un fattore neutro per chi invece tutti questi soldi non ce li ha.
Esatto, sì. Soprattutto perché arriviamo a un punto in cui se per rendere questo il risultato di questo investimento veramente interessante dobbiamo aspettarci rendimenti mirabolanti, quindi l'unico modo in cui veramente questa speculazione, investimento alternativo, insomma, diventi particolarmente significativo è se la cripto fa il botto del 40.000% oppure l'altro asset si rivaluta in maniera spropositata, allora effettivamente la considerazione che dobbiamo effettuare è che il capitale di partenza è troppo ridotto, perché per quanto riguarda i potenziali rendimenti, è vero che sì, sono più alti sia al rialzo che al ribasso, cioè nel senso il rischio è maggiore, quindi sappiamo che può andare a zero, questo però vuol dire anche che c'è comunque la possibilità che l'asset che selezioniamo abbia un risultato interessante, però al di fuori di una certa deviazione standard, cioè diciamo un risultato particolarmente fuori dalla media, più ci allontaniamo dalla media dei rendimenti e più diventa improbabile. Va da sé che risultati mirabolanti sono estremamente improbabili, quindi a quel punto dobbiamo tarare le nostre aspettative sui rendimenti e dedicare un capitale superiore. Se non ce l'abbiamo, è meglio pensare ad altro. Ed è questo il motivo per cui a volte mi dispiace di come vengano trattati gli investimenti alternativi, perché in pieno bias di sopravvivenza si vede l'unica cripto, l'unico NFT token, quello che vogliamo, che ha fatto il 10.000% e si sottovaluta, cioè si nasconde completamente sotto il tappeto il 99,9% di asset che o sono andati a zero o comunque hanno perso buona parte del loro valore. Ci si convince che sia possibile beccare l'occasione d'oro, il biglietto vincente della lotteria, e si entra in questo treno, ecco, con molte speranze ma poca consapevolezza. Questo succede spesso, specialmente quando, ecco, passano alla ribalta delle notizie interessanti, insomma, delle notizie che fanno clamore, quindi l'abbiamo visto dai tempi di Dogecoin o qualsiasi altra shitcoin alternativa fosse venuta fuori nel 2020 e nel 2021. Ecco, questo fa un po' perdere attinenza e anche per certi versi il senso di investimenti alternativi, e si avvicina più quasi al gioco d'azzardo puro, ecco, verrebbe da dire, quasi in certi casi.
Assolutamente sì, hai citato anche gli NFT, che sono un esempio ottimo perché stanno un po', diciamo così, a metà tra un investimento finanziario e un collectibles, quindi un qualcosa di collezionabile, erano stati un po' venduti così, quindi si diceva sono un po' delle forme d'arte, quindi c'è un valore extra, c'erano rocce, cioè, immagini rocce stilizzate che venivano vendute per centinaia di migliaia di dollari, non si capisce neanche bene perché.
L'oro e le scimmie solitamente.
Sì, esatto. Il mercato per quelli è ancora abbastanza in una fase di stagnazione. Cioè, per chi pensava che fosse tutta una nuova forma di arte digitale, che permettesse nuove forme di espressione e quant'altro, cioè abbiamo visto dei dati presi tra l'altro anche da un sito che diciamo così è abbastanza crypto-friendly, quindi non abbiamo voluto infierire, andare a cercare proprio i dati super rigorosi, dimostrano che il 2022 è stato un anno che ha avuto un pochino di ripresa alla fine, però i dati rispetto al 2021 sono comunque molto bassi e continuano a diminuire il numero dei portafogli attivi in queste transazioni di NFT. Vuol dire che sempre meno persone ci stanno giocando. Magari poi ci mettono più soldi e sta diventando il classico meccanismo che viene usato per farsi qualche guadagno facile, piuttosto che le male lingue dicono fare un po' di money laundering, di riciclaggio di denaro sporco. Avevo letto le robe incredibili su come si poteva utilizzare tipo un NFT dandogli un valore a caso molto alto, poi ricomprandoselo, creandosi una minusvalenza d'altra parte che poi era tassabile. Tutti dei giri che insomma non depongono a favore dell'asset NFT come una roba meravigliosa che si apprezzerà, guarda qui quanto è bella questa scimmia annoiata. E invece sembra un po' andare nella direzione che diceva anche Charlie Munger quando parlava delle cripto in generale, dicendo che fossero più un sistema per il riciclaggio di denaro per i criminali. Non sto dicendo che ha completamente ragione, ci mancherebbe, anche perché il mondo cripto, l'abbiamo detto più volte, è complesso dal lato tecnico da capire. Certe applicazioni poi non sono ancora state implementate su larga scala, quindi bisognerà un po' vedere come va. Però sono proprio gambling, ha ragione Lore, non sono un grande investimento alternativo e gli manca anche la caratteristica che hanno altri investimenti alternativi, che è quella di tentare di fare un po' di decorrelazione. Quando il mercato sale, qualcosa d'altro sale un po' di meno oppure scende, quando viceversa invece si inverte la situazione. Un esempio magari potrebbe essere l'oro fisico, che da questi punti di vista è sì un investimento alternativo, ma in pratica per molte persone, di nuovo, è meglio andarsi a prendere l'equivalente finanziario con un ETC piuttosto che un ETF che replica l'andamento dell'oro, per evitarsi di avere costi di tenuta di quest'oro, evitare il rischio che qualcuno entri in casa e ve lo rubi e così via.
Diciamo che in generale questo vale un po' per tutte le controparti fisiche di investimenti alternativi, comunque una parte del costo in più è proprio quello relativo alla gestione, all'impegno materiale legato appunto alla gestione della risorsa in sé. Da questo punto di vista, ecco, NFT, cripto, assomigliano abbastanza di più al mondo finanziario come gestione, probabilmente il motivo principale per cui molti sono avvicinati, anche perché, anzi, sono addirittura arrivati ad un livello ancora maggiore di disintermediazione, quindi renderne facile l'acquisto, facile la fruizione e tutto quanto. Però, ecco, come servito è un'arma a doppio taglio, perché si perde questo grande vantaggio, cioè quello della decorrelazione dai mercati finanziari, in particolare essendo legati a doppio filo al fatto che venissero acquistate nei momenti di euforia dei mercati, nei momenti in cui venisse immessa tanta liquidità e i mercati, insomma, salissero con più facilità, ha fatto sì che addirittura diventassero proprio un amplificatore di questi momenti. Quindi nei momenti di mercati troppo facili, tanta liquidità e salite all'impazzata come il rimbalzo post discesa 2020, tutto bene, e nei momenti di ribasso hanno, ecco, amplificato come fosse un effetto leva dei mercati finanziari. E poi c'è un altro rischio importante che magari può essere comune a tanti investimenti alternativi, però in particolare a quelli legati a tecnologie più innovative che ancora non sono riuscite a prendere magari piede del tutto, cioè il fatto che l'ambito in sé su cui investiamo perda appeal e perde interesse, perché ecco, magari è difficile che succeda con le opere d'arte in sé, perché è difficile che il mondo smetta di interessarsi completamente all'arte ai quadri, ma è possibile che le novità invece introdotte da blockchain, NFT e simili non attecchiscano al grande pubblico e quindi sia proprio il settore in sé a non crescere anche facendo scelte giuste. In questo caso si tratta di una scommessa che va fatta con consapevolezza, cioè effettivamente chi magari ha creduto nelle potenzialità di Bitcoin simili nel 2013-2014 oggi ha raccolto una fortuna. Non è detta che sarà così lo stesso per chi ci punta oggi o per chi punta in determinati settori, quindi ecco, anche questa è una consapevolezza da prendere, che la direzione che c'è oggi non è per forza quella che manterranno nei prossimi 5, 10, 20 anni, specie se pensiamo a tecnologie che o impatteranno il mondo in maniera netta e decisa, oppure ecco, si ritroveranno un po' collassate su loro stesse. Quindi.
Assolutamente sì, e tra l'altro, sempre per rimanere in tema di investimenti alternativi finanziari, io mi azzarderei a dire che anche gli altri che abbiamo catalogato così in pratica sono comunque molto ciclici e seguono un po' l'andamento dell'economia e quindi anche dei mercati finanziari. Perché? Cioè, il private equity è l'equivalente di andare a investire in aziende molto piccole, che a meno che non siate Warren Buffett o avete trovato veramente dei settori particolari che tendono ad essere anticiclici per definizione, come il settore, che ne so, farmaceutico, piuttosto che dei beni di prima necessità, detersivi, tutta questa roba. Se non siete in una società che investe in quello, ma che ne so, qualsiasi società tech, qualsiasi società che fa un lavoro che può essere, un'agenzia, mi viene agenzia interinale, però fa un po' ridere, una grande realtà che ne so, crea un software per le società che cercano persone per altre società. Ci sono mille applicazioni, ma soprattutto anche a livello di software, molto probabilmente stiamo parlando di roba ciclica. Fino a che l'economia va bene, tutti vogliono comprarsi il software nuovo, tutti vogliono avere accesso al migliore servizio possibile. Quando le cose vanno male, si comincia a tagliare. Non è un caso che quindi, anche quando si parla di private equity, è estremamente probabile che quando le cose vadano male anche gli investimenti da quel punto di vista si svalutino. Poi magari nel private equity è una sorta, questo più un incrocio magari tra un investimento finanziario e un investimento immobiliare, perché molto spesso quando si investe in questo tipo di investimenti, perdonatemi la ripetizione, c'è un blocco in termini di tempo, non si può disinvestire prima di 5, prima di 10 anni, che di fatto rende questo investimento un po' più difficile da disinvestire, più illiquido, lo rende simile ad un immobile. Un immobile, per paradosso, è più liquido rispetto a un investimento di private equity con delle clausole particolari, perché in alcuni casi addirittura non potresti neanche cedere la quota che hai comprato per varie ragioni, magari sei uno dei key man dell'azienda, non voglio entrare nel legale perché poi magari spara un sacco di stronzate, però ci possono essere delle clausole che effettivamente lo rendono meno liquido. E un discorso simile si può fare per un altro tipo di investimento alternativo finanziario che non abbiamo citato tanto e non sento più onestamente adesso, ma nel 2020-2021 continuavo a sentire, è il cosiddetto peer-to-peer lending, ovvero tutte quelle piattaforme che ti permettevano di agire come banca, ma anziché andarti a comprare le obbligazioni, che sono noiose, c'erano i tassi a zero e chi ha voglia di prestare i soldi allo Stato italiano che fallisce, le andavano a prestare a Tizio e Caio, che erano gente che viveva
più soliti, sicuramente
gente che viveva in nazioni a caso, non si sapeva nulla. Io sono sempre molto critico verso l'Italia, forse anche troppo, però ecco, se devo scegliere tra prestare i soldi allo Stato italiano e prestare i soldi a un tizio in Spagna che ha 45 anni, no? Non ha figli, non ha lavoro, non si capisce cosa abbia fatto finora nella vita e ha deciso di comprarsi una moto, forse ecco, non gli darei i soldi a questa persona, ma piuttosto mi compro un BOT o un BTP. Eppure c'era un periodo in cui questo tipo di investimenti erano veramente popolari. Oggi un po' hanno smesso, una delle ragioni è perché molte piattaforme sono fallite o molto semplicemente con i tassi in rialzo non possono più proporre dei prestiti a prezzi competitivi, se qualcuno ha pure perso il lavoro non riesce neanche a ripagare l'investimento. E poi, momento macabro, io me lo ricorderò sempre, anni fa ero con un mio amico, lui è una persona anche piuttosto ambiente, quindi faceva girare anche i milioni, eccetera, e si stava divertendo con due spicci che aveva messo in una piattaforma di peer-to-peer lending. Me la faceva vedere, guarda che bello, vedi quell'interesse, tipo guarda questo, ma aspetta, perché è rosso? Apre e clicca sul nome del tizio e fa, ma è morto. Quindi ecco, c'è anche questo rischio, che detta così è bruttissima, però quando si presta ad un privato, se non ci sono clausole di questo tipo, pensate come funziona in Italia, se c'è un'eredità si può accettare con beneficio di inventario, i debiti non passano. Molto meglio per chi eredita, però per chi è creditore vuol dire che questo credito meglio che aveva è assolutamente sparito. E non è un caso che nelle situazioni di crisi economica più grande aumentino a livello di default, lo sanno benissimo anche le banche. E quindi chi ha giocato a fare la banca si può trovare a perdere un sacco di soldi su questo peer-to-peer lending. Non lo so, quindi forse è meglio davvero mettersi a giocare con i francobolli piuttosto che andare su questa roba finanziaria, che da certi punti di vista è un po' una versione della finanza tradizionale, però on steroids, proprio molto pompata. Quando le cose vanno bene si guadagna bene, quando va male si guadagna tanto. È veramente tutto un po' super speculativo.
Esatto, sì, diciamo che da questo punto di vista, almeno da pensare, che quello che affascina particolarmente è la disintermediazione, che da un lato magari capisco anche l'istinto, se fatto ovviamente con cognizione di causa di certe persone, perché delle volte magari ecco l'eccessiva regolamentazione, la lentezza, i vincoli, le garanzie, tutto quanto sembrano quasi effettivamente un fardello, in certi casi possono esserlo, però poi questi sono i casi che ci fanno realizzare che un motivo c'è se effettivamente chi professionalmente garantì eroga prestiti, richiede garanzie molto forti e stringenti, e se prestiti più insomma sicuri pagano tassi più bassi, perché quando andiamo a togliere completamente queste intermediazioni, quindi perdere garanzie e cercare rendimenti più elevati, il rischio è molto più elevato, anche rischi ecco completamente fuori magari dalla nostra cognizione, dal nostro pensiero, arrivando ecco, appunto al decesso, che magari è un rischio a cui non pensi, ma effettivamente che diventa un problema particolarmente notevole per un credito da riscuotere. Quindi ecco, da questo punto di vista
io me la vedo la gente che investiva in peer-to-peer lending con le tavole attuariali per capire quante probabilità c'erano, rischio morto, no.
Diciamo che se appunto se sono settori, quello bancario, assicurativo, così ampi e vasti, con insomma uno stuolo di tecnici, figure tecniche di vario tipo, effettivamente un motivo c'è. Poi anche in questo caso vale sempre il discorso che vale per tutti gli asset alternativi, cioè finché viene fatto con pochi spiccioli i danni possono essere limitati, però diciamo che secondo me il punto focale di queste questioni, al di là dei soldi che vengono guadagnati o persi, è proprio la ratio, il motivo per cui che ci spinge effettivamente a prendere una certa decisione di investimento o meno, perché per certi versi secondo me su piccole cifre può contare più quello del risultato in sé, cioè magari mi dedico a un investimento in private equity perché conosco una determinata azienda e credo effettivamente tanto nelle potenzialità di quello che può sviluppare, allora può essere un'idea interessante, anche se effettivamente quell'investimento poi va male o non si concretizza, perché comunque ho dato fiducia e credito a qualcosa in cui credevo, magari a qualcosa a cui ho contribuito attivamente di questo tipo. E invece ecco, i casi in cui magari viene fatto semplicemente perché i tassi erano a zero e quindi era più difficile ottenere rendimenti da un credito, allora ecco, in quei casi lascia magari un po' più il tempo che trova l'investimento alternativo.
Esatto, magari prima di chiudere e di passare ai vari articoli collezionabili come investimenti alternativi, possiamo dire che un'alternativa, al considerare una speculazione molto dura e pura, è un po' la solita alternativa di cui parliamo sempre, farlo per lavoro. Chi lavora per un fondo di venture capitalist, dopo un po', a un certo punto, dopo 5-10 anni, magari ha una capacità migliore rispetto a me, che non ho mai fatto questo lavoro per 2 minuti in vita mia, nel capire quanto un portafoglio di 10-15 aziende ha la potenzialità di portare a casa dei rendimenti interessanti. Stesso discorso si può fare nelle cripto, conosco tantissimi programmatori che vabbè, magari stanno soffrendo un po' adesso, però nel periodo 2017-2022 sono fatti degli anni con dei guadagni principeschi, quindi magari mi dispiace se adesso la startup è fallita dai licenziati, però non muoiono di fame, hanno guadagnato tantissimo. Quindi in tutte queste situazioni, magari se c'è un investimento alternativo finanziario che davvero appassiona, forse il primo passo è di vederlo più in ottica capitale umano e dire c'è qualche modo che mi può far entrare in questo settore, prendere comunque un upside con un rischio molto più controllato, perché tipo quando vai a lavorare come analista per un fondo che fa venture capitalist, non è che se sbagli a fare 2 o 3 analisi non ti pagano più gli stipendi, cioè, oddio, sì, forse ti licenziano, però nel senso non è che perdi tutti i tuoi soldi che hai messo e perdi il tuo lavoro e perdi questo, è una scommessa che puoi fare che ha molto più senso.
Esatto, che diciamo che rientra un po' sull'idea che alla fine il vero moltiplicatore potenziale ovviamente di ricchezza è l'impresa, quindi se veramente vedi un'opportunità per cercare di ecco, generare un guadagno veramente importante con i dovuti rischi del caso, ovviamente anche qui l'altissima probabilità di fallimento, però il vero mezzo per guadagnarci è lavorarci in prima persona, ecco, quindi che l'investimento alternativo magari non diventi la scusa tra virgolette per cercare comunque di beneficiare di un'occasione, però mettendoci meno sforzo del dovuto, ecco, in questi
ecco,
casi.
No, sono un buono strumento per crearsi rendite passive, questo dovevamo dirlo da qualche parte nel podcast, direi che adesso è un ottimo momento, no? qualsiasi tipo di investimento alternativo richiede un approccio molto più attivo rispetto a tantissimi investimenti finanziari. Esatto. Questo è fondamentale.
Se c'è una potenzialità di rendimento interessante, ecco, o è veramente minima o non c'è niente di passivo, una delle due. Quindi spero, esatto, che chi ci segue questi concetti li abbia interiorizzati, ma noi li ribadiamo a oltranza per sicurezza.
Sì, guarda. Un giorno ci sarà l'intelligenza artificiale che dirà queste cose come un disco rotto al nostro posto, finché non arriva ve lo diciamo noi. Spostiamoci adesso sugli investimenti alternativi un po' più fisici, quindi parlavamo tutti questi articoli di collezionismo come francobolli, vino, auto d'epoca, orologi. Perché li stiamo trattando in modo separato? Cioè, se avete notato, quando abbiamo parlato di cripto, di NFT, private equity, peer-to-peer, non so voi, ma a me danno sempre più una sorta di idea di investimento per fare i soldi. Cioè, una roba, io non me lo vedo tipo, ah sì, ho la passione delle cripto, le colleziono. Forse con gli NFT qualcuno. Secondo me gli erano venuti gli occhietti a forma di dollaro quando ho visto i primi Bored Ape scambiati. E lo stesso vale per il peer-to-peer. Io non me lo vedo uno che si sveglia una mattina e fa, il mio sogno è quello di andare a prestare i soldi a un tizio che morirà fra 20 anni in Estonia. Quindi è tutta una roba dove c'è una componente più orientata al denaro. Molto spesso invece tanti investimenti alternativi più fisici hanno delle componenti emotive molto diverse. Sono un po' dei, diciamo, mettiamola così, dei modi per dire a te stesso e alla società: ce l'ho fatta, sono riuscito a conquistare una determinata posizione. Di solito chi entra in questo tipo di settori non è necessariamente detto che lo faccia come investimento, perlomeno all'inizio, ma lo fa più per una ricerca di prestigio. Quindi, sì, cosa mi serve oggi avere l'orologio che tanto il telefono mi dice che ore sono? Niente, però se ho un Rolex, sono una persona che ha un certo prestigio e voglio mandare un certo messaggio. Quindi da questo punto di vista c'è questa componente che lo rende un mercato interessante, perché da certi punti di vista non è più un qualcosa di solo numerico, per carità, non che anche gli altri mercati siano solo numerici, ma molti di questi mercati, secondo me, sono più basati sulla percezione, la psicologia, piuttosto che i mercati finanziari, dove almeno qualche numero ogni tanto per sbaglio salta fuori. Ma come dire, come si fa a valutare un quadro che vale $1 milione 10 volte meglio di un quadro che vale $10 milioni? Quali sono le ragioni per cui uno è $1 milione e uno è 10? L'artista è più famoso? Boh, forse sì. Cioè, c'è una particolare tecnica di pittura, piuttosto che uno ha fatto tre, come Fontane, che ha fatto tre tagli in una tela e c'è un messaggio più profondo dietro che 10 volte più profondo. Cioè, appena lo mettiamo così e cerchiamo di quantificare queste cose, ci rendiamo subito conto che non ha senso, c'è una componente irrazionale molto forte. Al tempo stesso, però, se uno vuole guadagnare da questi investimenti alternativi, deve capire o in qualche modo sentire questa componente irrazionale. Se non ce la fa, non guadagna. Ed è una delle ragioni per cui questo tipo di investimenti, secondo me, sono super sconsigliati per chi non ha un'enorme passione, non lo vuole considerare come un hobby piuttosto che un lavoro part-time, non riesce a trovare anche qualcuno dall'interno che gli spieghi i segreti. Io ho provato sia a chiedere a ChatGPT che a fare qualche ricerca su Google come si fa a fare speculazioni sui Rolex. Non è venuto fuori nulla di interessante, non si riesce, perché c'è una conoscenza molto particolare. C'è un mio amico che è molto appassionato del settore degli orologi, per fare un esempio, proprio gli piace tantissimo, e ha anche chiuso le operazioni in positivo e mi spiegava di quelle cose che per me erano completamente fuori dal mondo. Mi spiegava che dovevi farti amico il rivenditore, così poi ti metteva in una posizione nella lista d'attesa un po' più in alto rispetto agli altri, quindi potevi avere accesso ai modelli che, per ragioni che non erano chiare, perlomeno a me, erano ritenuti più promettenti. Per poter arrivare a quella posizione sulla lista, delle volte dovevi comprarti dei modelli che non ti piacevano. Quindi era un po' una sorta, non dico di ricatto, ma di do ut des. Tu mi aiuti a svuotare il magazzino di roba che non voglio più e io in cambio ti faccio salire nella lista per l'orologio che vuoi tu. Fare viaggi in posti anche magari sperduti per trovarsi il rivenditore di orologi che era disposto a fare dei prezzi più bassi rispetto a quello che ti fa nella grande città. Tutta una roba che è bellissima da fare se hai questo spirito da collezionista, un po' avventuriero, caccia al tesoro. Per una persona come me, quando mi raccontava queste cose, dicevo che non dovrebbe essere un hobby rilassante. Lui è contentissimo così, va bene, però ecco, questo è il tipo di lavoro che serve per avere successo a livello di investimenti alternativi che si toccano, e vale per tutto, vale per il vino, il whisky, i Lego, anche i Lego sono investimenti alternativi, ma serve un livello di passione che lo rende minimo un hobby e massimo un lavoro part-time o full-time.
Esatto, sì, anche perché poi diciamo che trattandosi di nicchie molto specifiche, cioè un argomento molto peculiare, quindi ecco, se parliamo di orologi parliamo solo di quello, vini, quindi parliamo di un ambito specifico, trattandosi appunto di una piccola nicchia, le competenze che si sviluppano sono molto verticali, cioè nel senso sono persone che si sono interessate molto specificamente a quell'ambito, quindi una persona che sarà molto esperta nel collezionismo di orologi difficilmente poi sarà altrettanto esperta nel collezionismo di vini, quindi magari è uno di quegli ambiti in cui la trasversalità non paga tanto, quindi magari ecco anche essere, non so, investitori relativamente esperti o comunque avere passione per qualcosa di in qualche modo vicino, assimilabile, non vi aiuterà effettivamente a diventare bravi e capaci nell'ambito di speculazione, investimento alternativo, ecco appunto nelle opere d'arte o comunque una questione singola, perché premieranno maggiormente chi per anni si è occupato di opere d'arte perché magari è stato il suo settore di lavoro, perché è stato il suo ambito di studio, comunque una passione che ha coltivato nel tempo. Quindi quando competi con una verticalità di competenze simile, se dalla tua non hai un certo bagaglio di esperienza, un certo tempo o almeno la voglia di dedicare da quel momento in poi un certo tempo a interessarti, allora parti da una condizione di svantaggio abbastanza forte che quindi renderà difficile rendere profittevole questo investimento. Poi ecco, magari
hai detto una cosa molto interessante, mi hai fatto venire in mente Warren Buffett, dove lui diceva parti dal tuo circolo di competenze, impari tipo un paio di settori, cominci a studiarti bene quelli, però quando poi ti sposti in un altro settore, rispetto al mondo degli investimenti alternativi, le similarità sono più grandi. Certo, passare dal mondo bancario al mondo della produzione del vino forse è un salto troppo lontano, però passare dal mondo di, che ne so, produzione di medicinali al mondo di produzione di bevande, ci saranno molte cose simili a livello di logistica, la contabilità è tutta uguale, quindi ci sono più possibilità per avere una sorta di interesse composto che lavora in termini di conoscenza, e negli investimenti alternativi invece è un po' più difficile, perché i parametri per giudicare un buon vino, o anzi neppure un vino che può venire prezzato ad un prezzo alto, non necessariamente la stessa cosa, non sono gli stessi parametri che ti aiutano a capire se il nuovo set di Lego da collezione sarà quello che effettivamente sfonderà piuttosto che, non lo so, qualsiasi altra cosa. Quest'opera d'arte è perfetta. Sulle opere d'arte in particolare, secondo me è molto interessante, perché negli ultimi anni ho visto delle società che, perlomeno negli Stati Uniti, poi non sono sicuro se siano arrivate anche in Europa / Italia, stanno tentando un po' di democratizzare il mercato dell'arte. Tipo c'è una società che si chiama Masterwork, non uno sponsor, non vogliamo soldi, il nostro unico sponsor è Plannix, e questi, prima ancora che si parlasse di tokenizzazione e tutte queste robe relative al mondo cripto, avevano creato una sorta di piattaforma che ti permetteva di comprare dei pezzettini di opere d'arte. Come funzionava il meccanismo? Molto semplicemente, loro se le compravano, dopo dicevano ok, se vi piace questa opera d'arte potete comprarvene dei pezzi ad un delle quote molto basse, boh, 1.000-2.000 dollari, non so neanche bene quello come funzioni perché non ho accesso. E una volta fatto questo, queste opere d'arte rimangono lì finché ad un certo punto Masterwork non andrà a venderle a qualcuno. C'è anche una sorta, diciamo così, di tariffario di prezzo che fa vedere il prezzo che di solito si alza, e quindi poi qualcuno può essere contento quando fa la cosiddetta exit, ma non la fa da un'azienda, questa volta la fa da un'opera d'arte, quando Masterwork rivende l'opera d'arte acquistata anni prima a qualcun altro, poi divide i profitti in misura proporzionale con le persone che si sono comprati i vari pezzettini di questa opera d'arte. Qual è però il problema con il democratizzare l'arte, come potrebbe essere come anche il democratizzare il mercato dei vini più costosi del mondo, del set di Lego più costosi del mondo? Il primo problema grosso è che il prezzo non è facilmente prevedibile. E va bene, l'abbiamo detto, per la questione c'è una componente psicologica molto forte, ma è di più di così. Se uno va sui mercati finanziari tradizionali, in questo momento fa due click, si apre la borsa e vede, ah ok, le mie azioni fanno questa più, questa meno. Se tu volessi venderle, sai che puoi venderle esattamente in quel momento a quel prezzo. con tantissimi investimenti alternativi di questo tipo invece ci può essere una sorta di prezzo obiettivo, prezzo desiderato o di valutazione fatta grosso modo in base a quello che è un po' il mercato in quel momento, ma fino a che tu non metti sul mercato questo investimento alternativo non sai se porterai a casa esattamente questo valore. Quindi è molto più simile agli immobiliari da questo punto di vista. Sono un po' più liquidi di solito, a meno che non stiamo parlando proprio di roba che costi tantissimo, però hanno sempre un po' questo sistema di mercati, chiamiamoli così, imperfetti. E i mercati imperfetti sono la classica situazione in cui gli insiders, quelli che li conoscono bene, quelli che dicevamo prima, cioè ci hanno speso anni, hanno competenze molto verticali in quel settore, ci sguazzano, ci fanno soldi e poi magari millantano tutti questi grandi guadagni, quando invece entra un povero piccio sul mercato che non sa assolutamente nulla, appena cominciato, l'unica cosa che fa è portarsi a casa perdite per far guadagnare gli altri che sono già dentro. Quindi questo prezzo difficile da determinare finché non si rivende effettivamente l'investimento alternativo sul mercato è una delle ragioni che a me piace meno. Nel senso, se di nuovo lasciamo da parte l'aspetto emotivo e lo consideriamo solo come investimento, è tutto molto opaco e boh, o si conosce il settore alla perfezione o bisogna davvero sperare. E sperare non è mai una buona strategia né per investire né per speculare.
Esatto, sì. E poi soprattutto anche questa mancanza di maggiore trasparenza, semplicemente perché non c'è un tabellone segnapunti, tra virgolette, come c'è nei mercati finanziari, che è appunto il prezzo che vedi istante per istante, rende anche più difficile tracciare delle statistiche definitive, cioè è più facile fare magari delle valutazioni più arbitrarie prendendo stime di valori che poi però non sono stati concretizzati al momento della vendita, oppure magari prendere dei range di tempo molto specifici o una nicchia molto specifica all'interno del settore e magari vendere, diciamo, potenziali rendimenti maggiori rispetto a quelli che si possono effettuare in realtà per allettare nuovi, insomma, nuovi compratori e investitori all'interno del sistema. Questo magari, per carità, si può fare in tanti mondi, magari si può essere fuorvianti da questo punto di vista anche nel mondo finanziario, però dove c'è più pubblicità, trasparenza di prezzi, semplicemente perché si tratta di mercati più efficienti e più liquidi, è più difficile fuorviare da questo punto di vista, mentre in mercati più illiquidi, ecco, è molto, trattandosi magari spesso di valori, ecco, di valutazioni aleatorie che non hanno riscontro certo finché non viene venduto, è, ecco, più facile fuorviare.
Questi mercati però hanno una certezza rispetto ai mercati finanziari tradizionali: i costi sono molto più alti, sempre in proporzione, ci mancherebbe, però uno va a comprarsi un Rolex, magari c'è la commissione del gioielliere barra di venditore che gliel'ha venduto, c'è da pagare l'IVA, c'è da pagarci sopra anche quella, quindi magari quella non si vede sul prezzo iniziale. Una volta comprato il Rolex, poi ci sono dei costi di, diciamo così, gestione, mi fa un po' ridere, però se uno lo compra per usarselo, chi se ne frega, può farci quello che vuole, nel senso, di nuovo, lo compra come status symbol, ognuno può avere le sue opinioni, però non voglio starlo a giudicare personalmente. Se invece uno lo vuole usare come investimento, di solito cosa fa? E questa è una cosa che da certi punti di vista a me un po' fa anche sorridere. Deve prendere il Rolex che si è comprato il giorno prima, chiuderlo da qualche parte, in un posto in cui si ha riparo da umidità, troppo calore, qualsiasi altro fattore può andare a rovinare l'orologio, e tenerlo, diciamo, lì fino a che non andrà a rivenderlo. Magari in un'altra persona che poi se lo terrà a sua volta chiuso nello stesso posto finché non troverà una terza persona a cui venderlo. Quindi capisco il ragionamento e non è un mercato un po' come un altro, non voglio parlare poi solo dei Rolex, si può applicare per tantissime cose. Penso che sia lo stesso anche per i vini, piuttosto che per il whisky. Per qualsiasi che non si bevono mai, però oggi sono tutti questi vini super pregiati e è un po', secondo me, una sorta di controsenso di questo mondo degli investimenti alternativi collezionabili, che si collezionano però non si riesce a godere effettivamente dell'uso. Quindi mi fa un po' strano pensare che sia un modo per avere qualche forma di soddisfazione, perché molto spesso poi non solo non si gode dell'uso, ma bisogna pagare dei costi aggiuntivi per tenere questo investimento al sicuro, che dovrebbero in teoria essere considerati quando si calcola il rendimento complessivo. Però anche qui, proprio un po' come gli immobili, ci si dimentica del fatto che magari per andare a prendere quel determinato posto si è dovuti anche prendere un aereo, fare un viaggio, andare in un altro posto, stare in giro, perdere 2 giorni di lavoro. Si dice, vabbè, ma tanto erano giorni di vacanza, a me piace spendere il tempo così. Sì, però cioè, se voglio comprare un ETF non mi devo prendere 2 giorni di vacanza per fare questo tipo di operazione. È tutto molto diverso.
Esatto, sì. Comunque diciamo che dal punto di vista effettivamente della non fruizione dell'oggetto in sé, beh, di per sé sì, è abbastanza irrazionale, perché alla fine in generale come esseri umani siamo irrazionali, però magari può rientrare effettivamente nel valore che comunque si riesce ad attribuire all'oggetto in sé. Cioè, diciamo che il caso un po' estremo di queste questioni, appunto della ricerca del greater fool di cui parlavamo prima, è quando l'oggetto magari non ha un valore intrinseco in sé, e nel senso questo magari era quello che succedeva, ne potevamo parlare prima, quando facevamo riferimento a NFT o altri, insomma, a investimenti alternativi di questo tipo, su cui è più difficile trovare un valore perché proprio al momento non c'era neanche la potenzialità di una certa fruizione, se non, vabbè, magari il possesso specifico dell'oggetto in sé. In quei casi magari c'erano effettivamente dei compratori che intervenivano soltanto nella speranza che arrivasse il compratore successivo. Quando magari all'oggetto è possibile attribuire un valore, comunque diciamo, ecco, non univoco, perché ognuno avrà le sue opinioni, per qualcuno una bottiglia di vino non varrà a niente, però diciamo ad una quantità sufficientemente grande e convinta di persone riesce ad attribuire un valore a quell'oggetto, allora la questione, ecco, può diventare diversa, perché sì, spero comunque che arrivi qualcuno ad attribuirgli un valore maggiore, ma un valore in sé quell'oggetto ce l'ha, può essere magari, ecco, nel prestigio, nella qualità del vino, magari nel lavoro di manifattura, artigianato che c'è per un orologio e così via. Comunque, ancora a maggior ragione su questo discorso vale quello che dicevamo prima riguardo l'esperienza all'interno del settore e la capacità di valutare, perché per quanto, ecco, non pienamente razionale sia, magari soggetto a oscillazioni e valutazioni possa essere, una persona che non ha una reale competenza in un ambito, sopra una certa soglia non è in grado di valutare la differenza di valore fra due oggetti all'interno dello stesso campo, anche se sono due oggetti di valore molto diverso. Se non ho una competenza specifica e non riesco a valutarne le differenze, non capirò la differenza tra un vino da 3.000 un vino da 30.000 euro e così via.
C'erano anche dei blind studies erano fatti, dove praticamente davano alle persone dei vini diversi e dicevano: ok, questo è un vino da 10 euro, questo è un vino da 300 euro, provali e dimmi qual è quello da 10, quello da 300. Un sacco di gente non capiva la differenza, sbagliava. C'erano quelli che dicevano che il vino di 10 euro era migliore, proprio qualcosa di veramente difficile.
Esatto, diciamo che uno da questi punti di vista, in questi casi, si deve autoanalizzare e capire quando è veramente solo alla ricerca di un acquirente successivo e non riesce effettivamente a comprendere il valore in sé dell'oggetto. Se invece magari il possesso di questo asset alternativo è innanzitutto sostenibile dal punto di vista della propria pianificazione finanziaria complessiva ed ha un valore in sé per noi anche quello specifico possesso, allora quello rientra nei casi in cui effettivamente l'investimento alternativo è una scelta pienamente, ecco, consigliabile o comunque diciamo accettabile. Però negli altri casi estremi, in cui magari o il valore di quell'investimento è troppo ampio oppure il valore in sé del possesso non rispecchia effettivamente niente di significativo per noi, ecco, allora quelli sono i casi in cui probabilmente è meglio chiedersi se non ci siano modi più utili, efficaci, efficienti di reinvestire, proprio utilizzare o investire il proprio denaro.
Boh, guarda, secondo me davvero con gli investimenti alternativi è metà prestigio, soprattutto per quelli che si possono toccare, l'altra metà più FOMO/avarizia, cioè avidità, meglio, cioè la voglia di volersi portare a casa più soldi, fare il colpaccio della vita. Non riescono neanche a diversificare bene. Per un investitore piccolo non hanno senso, ecco, visto che ci stiamo un po' avviando in chiusura di podcast, questo è probabilmente il messaggio da portare a casa. Cioè, fatta comunque la distinzione che non esistono proprio mercati perfetti degli investimenti alternativi, perché al di là di quelli finanziari, però anche lì di nuovo, a parte le cripto dove i prezzi sono sempre in chiaro 24 ore su 24, su private equity c'è già discrezionalità, però in un mercato di questo tipo dove ci sono prezzi così opachi non ha neanche senso parlare di mercato nel complesso, perché magari, che ne so, la società che opera in Silicon Valley ha un valore di mercato esattamente diverso rispetto alla società che fa la stessa cosa, però la fa a Gorizia. Nulla, nessun problema contro Gorizia, ci mancherebbe, solo un esempio a caso. Il problema è che ci sono dei fattori, soprattutto a livello, chiamiamolo così, geografico, che possono andare ad impattare notevolmente il valore degli investimenti alternativi. Un Rolex si vende meglio in Svizzera magari piuttosto che venderlo qui in Polonia, per dire una, e così via. Quindi già ci sono tutte queste limitazioni un po' tipiche del mercato immobiliare. In più, il livello di conoscenze e di sofisticazione che richiedono questi investimenti sono molto superiori a quelli che sono richiesti per capire le basi dei prodotti finanziari. E come se non bastasse, tanti dei benefici non sono poi tutti questi grandi benefici, a meno che tu non sia una persona con 10 milioni di euro o più sul conto corrente. Quindi non direi di tenersi la parte di collezionabili più se piacciono e di non preoccuparsi troppo anche del resto. Perché anzi, un po' per chiudere, uno dei temi che dovevamo toccare ma non avevamo toccato, non siamo riusciti. Quando si tratta di andare a cercare delle informazioni precise e storiche sul rendimento di questi asset, diventa sempre un casino. Abbiamo trovato qualcosa sul vino, a me è fatto morire, abbiamo trovato questo report che pure è vecchio, tra l'altro, 2019, non c'è null'altro di più recente, e faceva vedere come la performance del vino negli ultimi 10 anni fosse stata paragonabile a quella dello Standard & Poor's. Io mi sono messo a pensare, ma quindi quante centinaia di migliaia di euro mi sono bevuto negli anni scorsi? Però non ha senso ragionare così, perché cosa vuol dire il vino ha fatto meglio dello Standard & Poor's? Quale? Il Tavernello, un Cabernet, un Pinot? O una selezione di vini accuratamente selezionata che tanto il 99,99% di noi non vede neanche con il binocolo, mentre lo Standard & Poor's uno si apre una piattaforma di investimenti a caso e si compra un ETF in 2 secondi solo leggendo S&P e poi a posto, no? Non è la stessa cosa. Molti di questi report spesso hanno questi valori che non si capiscono da dove arrivano, sono esageratamente competitivi. Anche la stessa Masterwork che abbiamo citato prima diceva chi avesse investito in arte avrebbe sovraperformato l'indice Standard & Poor's negli ultimi 15 anni. Ma in cosa? In un portafoglio scelto da noi. Vabbè, me l'avete fatto dopo. Cioè, io ti posso fare anche il portafoglio di azioni adesso, che sul mercato italiano avrebbe fatto meglio del mercato americano, del mercato mondiale, con il senno di poi sono capace anch'io. Però questa è una cosa che veramente non mi piace ed è una delle ragioni che mi tiene più lontano da questo tipo di investimenti alternativi solo a mo' di investimento, perché non è molto difficile avere una serie storica chiara ed attendibile. Quindi non si può fare, non dico previsioni per il futuro, ma anche le aspettative, non si capisce che tipo di aspettative avere.
Esatto, sì, diciamo che su questo concordo con te, cioè che il driver, comunque la motivazione che porta a prendere in considerazione investimenti alternativi deve essere qualcosa di più della mera ricerca del rendimento, perché altrimenti sì, a costo di essere noiosi quanto vogliamo, però ecco, le strategie tradizionali di investimento danno comunque quantomeno un riferimento più preciso. Non parlo per forza di investimenti in ETF ben diversificati, ma magari anche per una piccola percentuale del capitale, perché no, speculazione su singole azioni o attività di vario tipo. Se uno è un esperto, voglia di stare ore e ore al giorno sui grafici, anche trading sul Forex, perché no, una piccola parte del proprio capitale. Però diciamo,
è triste di vivere la vita, ma questa è un'altra storia.
Esatto, sono scelte, però diciamo che c'è una logica maggiore dal punto di vista delle potenzialità di rendimento da andare a ricercare. In questi casi, essendo qualcosa di più aleatorio, si perde un po' questa parte. Quindi, secondo me, quello che effettivamente riassume la questione dell'investimento alternativo è che è adatto ad una specifica nicchia che deve corrispondere, almeno deve avere vari punti di corrispondenza. Quindi, prima di tutto, l'interesse e la passione per un determinato ambito, poi la competenza in quell'ambito specifico e la volontà di dedicare del tempo. E poi un capitale importante in cui l'investimento in alcuni di questi asset alternativi non superi magari anche, non so, 10%, 10-15%, anche 5-10% del proprio capitale, e già parliamo di cifre molto molto significative. In questi casi,
magari già che ci siamo, aspetta, perché mi sta venendo il dubbio che tanti quando ci sentono parlare così dicono che okay, allora mi faccio il 10% in cripto, il 10% in trading, il 10% in azioni singole, il 10% in Lego e il 10% in allevamenti di lumache. Non funziona così la regola del 10%. Nel 10% ci deve stare tutta quella roba che abbiamo detto adesso. Se non ci sta, ne mettete di meno. Cioè, oppure, vabbè, a vostro rischio e pericolo, ci mancherebbe. Però no, non vorrei che passasse il messaggio che un 10% di qui e un 10% di là, poi si crea un portafoglio di investimenti fatto solo nella peggio roba.
Sì, sì, peer to peer, via. Gli asset, ecco, che abbiamo fatto il 100% del capitale. Comunque diciamo che appunto va da sé che l'investimento alternativo è uno, secondo me, una di quelle situazioni in cui è qualcosa di adatto e anzi anche molto interessante per una specifica nicchia di persone, perché comunque sia dedicare anche soldi, che sia ecco, l'investimento, l'acquisto, collezione pura, per una propria passione, penso sia veramente uno dei modi più interessanti e significativi per spendere il proprio denaro. Però appunto si tratta di uno di quegli aspetti che è molto interessante per una nicchia, però poi ecco nelle conversazioni, nelle discussioni, nell'interesse collettivo viene magari trattato come qualcosa un po' per tutti, in generale magari ne riscuote più interesse di questioni molto più significative di cui deve preoccuparsi prima un investitore comune, dove investitore comune per investitore comune intendiamo anche persone con discreti patrimoni, ma insomma non nell'ordine dei milioni. Quindi ecco, valutiamo quanto siamo vicini a far parte di questa nicchia, oppure quanto magari possiamo ecco, riservarci una piccola parte di collezionismo per una passione, però senza diventare dei cultori dell'investimento alternativo.
Assolutamente, anche perché poi non è uno di quegli investimenti che batte facilmente l'inflazione, quindi può capitare che in alcuni anni faccia meglio, però non è che se l'anno scorso non si fosse messo ad investire in casse di vino, oro fisico, in cripto, NFT, avrebbe brillantemente battuto l'inflazione, anzi su alcuni investimenti avrebbe pure fatto molto peggio, quelli finanziari. Su altri, boh, è sempre un po' un terno al lotto, nel senso non ci sono correlazioni chiare tra quanto un certo tipo di asset alternativi tengono l'inflazione. Perché? Perché sono basati su questi meccanismi che sono al 95%, se non di più, psicologici. Quindi non, magari in alcuni casi battono pure l'inflazione, perché? Perché tanto adesso costa tutto di più, anche per l'opera d'arte sei disposto a pagare di più. Però è un po' come il prezzo del... di qualsiasi cosa si va a comprare, non tutto si aggiusta subito. Quindi a quel punto l'unica cosa che possiamo dire è che sappiamo che le azioni e quindi le società quotate e quindi gli indici che le compongono a un certo punto si aggiusteranno all'inflazione. Su qualsiasi forma di arte piuttosto che di investimenti collezionabili non ne siamo sicuri al 100%. Possiamo magari avere la ragionevole... certezza è una parola sbagliata, però possiamo pensare che sia ragionevole su un investimento come l'arte. Sui Lego non lo so, cioè poi non vorrei che qualche fan dei Lego mi venga a scrivere cattivo nei commenti, no, tu non capisci niente, hai ragione, non capisco niente di Lego, però non so se tra 50 anni saranno ancora over the top, quindi boh, vedremo.
Esatto, poi diciamo che sicuramente magari l'appassionato di Lego, orologio, quello che vogliamo, potrà accettare anche magari che un determinato acquisto non si rivaluti nel tempo, magari perda una piccola parte di valore, però... ecco, è un acquisto che effettivamente ha avuto del valore al di là di quello economico, del valore per sé, per il possesso. Quindi questo è il motivo per cui l'investimento alternativo è bene che si colleghi anche ad una parte di interesse e passione personale per dargli effettivamente un valore aggiunto che vada oltre quello finanziario. Perché ecco, se no per il resto di possibilità di investimento ce ne sono veramente tante, anche veramente pratiche e comode per un investitore oggi.
Assolutamente sì. Ok, sto dando un'occhiata alla scaletta. L'unica cosa che non abbiamo detto, che forse dovevamo dire per prima, però diciamola adesso per completezza, per uno dice, sì, lo dite voi che sono asset alternativi, non è vero, io in realtà conosco solo persone che commerciano in vino e whisky pregiato, quindi sono l'asset. Quando andiamo a vedere la quantità di capitali che sono in circolazione, ci rendiamo conto del perché sono definiti come alternativi. Perché questi asset sono alternativi? Perché sono una frazione molto piccola. Ad esempio, qui davanti a me dei dati che fanno vedere quanto a livello di asset globali sono i cosiddetti asset tradizionali, e questi non considerano neanche gli immobiliari, e sono 154 trilioni di dollari. Sono migliaia di miliardi. Un gazzillione di zeri, insomma. Gli asset alternativi, incluso anche l'immobiliare, arrivano a 18. Quindi se togliamo quello che nella definizione di questo podcast abbiamo un po', diciamo così, considerato come asset a sé stante, diventano ancora molto di meno. Ed è una delle ragioni per cui questi asset sono alternativi. La maggior parte della ricchezza, anche dei super ricchi, è messa in altra roba. Azioni delle società che hanno fondato piuttosto che prodotti finanziari, obbligazioni, qualche villa piuttosto che roba immobiliare. Rendiamoci conto, e questo è un altro messaggio importante da dire prima di chiudere il podcast, che queste persone, i super ricchi o i ricchi, non si sono arricchiti comprandosi l'investimento alternativo, si sono arricchiti con il lavoro, o erano già ricchi di famiglia, o comunque c'erano dei patrimoni che non consistevano di questi investimenti alternativi, sono stati solo un qualcosa di più che è arrivato dopo. Quindi non commettiamo l'errore noi come piccoli investitori di dire: ah, per diventare ricco devo andare a fare i soldi in questo tipo di investimenti alternativi, perché molto spesso questo non funziona.
Esatto, sì, diciamo che ecco, di quanto l'investimento alternativo sia magari di nicchia e non necessariamente non la principale fonte di ricerca di ricchezza di qualcuno, abbiamo detto, e appunto come osservi tu la conclusione, cioè il fatto che se in un settore siamo così interessati ad investire, a dedicarci, che sia anche la nicchia più piccola alternativa del mondo, mettere in leva il nostro capitale umano, il nostro lavoro, la nostra capacità di impresa sarà potenzialmente molto più redditizio rispetto a dedicarci solo il nostro capitale finanziario. Quindi ecco, se vogliamo veramente cercare un moltiplicatore di valore per qualcosa di alternativo, allora potremmo rendere ecco, il nostro ambito di studi, lavoro, quant'altro, lì veramente è l'unico modo per trovare un potenziale valore aggiunto nell'investimento alternativo come principale fonte di ricchezza, ecco.
Assolutamente. Ok, per oggi direi che abbiamo detto davvero tutto, scaletta completamente letta e abbiamo preso tutti i punti fondamentali. Ci auguriamo che questo podcast vi sia piaciuto e vi invitiamo, come al solito, a venirci a trovare su tutti i nostri social, in particolare il nostro gruppo Wikileaks Finanza Personale Investimenti. Se non vi piace Facebook, che è dove è il nostro gruppo, abbiamo la pagina Instagram, pagina LinkedIn, il nostro blog, YouTube, se ci state ascoltando, se invece ci state guardando su YouTube, abbiamo i nostri podcast in formato audio con anche gli episodi più vecchi, sono molto interessanti, quindi potete andarvi ad ascoltare quelli. Siamo un po' dappertutto, venite a trovarci, vi aspettiamo sempre con piacere. Per il momento, grazie per l'attenzione e per essere stati qui con noi oggi. Grazie a te, Lore, è sempre un piacere fare una chiacchierata con te e alla prossima.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima!